Talent Bay, episodio numero 5 con Stefano Bernardi. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Originario di Roma, 29 anni, Stefano Bernardi ha uno dei punti di vista più affascinanti sul mondo startup, avendolo vissuto in tutti i suoi aspetti, come analista, come founder e come angel investor in quello che è il vivaio tecnologico più fervente al mondo, ovvero la Silicon Valley in California. Stefano Bernardi si laurea a Roma, scrive di tecnologia per la prestigiosa TechCrunch Europe e lavora come investment analyst in DeepXL, uno dei principali fondi di venture capital italiani. Contemporaneamente avvia Italian Startup Scene, un gruppo Facebook che oggi ha superato i 23.000 partecipanti, per poi trasferirsi in California e iniziare la sua avventura in Silicon Valley presso 500 Startups di Dave McClure. È l'impiegato numero uno di Betabol, una startup di San Francisco in cui rimane per più di 3 anni, contribuendo a portare l'azienda da una situazione iniziale in cui non c'era il prodotto, non c'era il funding, non c'era il team e ovviamente non c'erano clienti, e facendola crescere fino a 40 dipendenti, raccogliendo più di 20 milioni di dollari di funding. Nel 2015, insieme a Andrew McAllister e Sean Waters, fonda KickPay, una fintech startup che è stata selezionata da Y Combinator, il più importante incubatore di startup al mondo. Per dare un'idea, Y Combinator è tra i primi investitori di unicorni come Dropbox ed Airbnb. Oggi Stefano è co-founder e partner di Mission & Markets nella veste di angel investor, selezionando le startup più innovative in cui investire. Ho invitato Stefano su Talent Bay perché con la sua esperienza può sicuramente illuminare chi ha le prime armi con una startup o chi magari pensa di avviarne una e non sa bene da dove iniziare. Per questo sono particolarmente interessato a conoscere il suo punto di vista. Benvenuto Stefano, è un piacere averti qui.
Piacere mio, grazie mille per la presentazione, che probabilmente riuserò da qualche altra parte.
Come ti sei avvicinato al mondo delle startup? È un interesse nato all'università o magari già prima?
Questa è una buona domanda. All'università io, appena entrato, avevo fondato un piccolo forum dell'università dove mettere in contatto tutti gli studenti, perché entrato non c'era niente del genere. E quindi quello forse è stato il primo avvicinamento in cui ho iniziato a studiare tutti i temi su come portare utenti e gestire prodotti online. Poi dopo poco mi sono avvicinato al mondo di MySpace, che al momento era il social network più visitato, insomma c'era un bel ecosistema attorno, e ho cominciato a creare dei piccoli siti in cui vendevo alcuni tool per migliorare il proprio profilo di MySpace, quindi grafiche, brillantini, robe veramente terribili, che però andavano molto. E lì ho iniziato a fare i primi guadagni online, e quindi poi mi sono un attimo reso conto che c'erano tante opportunità, che mi piaceva, che mi veniva bene. Poi da lì ho iniziato a scrivere di startup. Ho letto un libro che si chiama Never Eat Alone di Keith Ferrazzi, che probabilmente mi ha cambiato la vita, e quindi ho cominciato a scrivere di startup e di venture capital, che erano le robe che mi interessavano. Ho fondato un blog che si chiamava thestartup.eu e che poi ho venduto successivamente. Dopo quello...
Questo in che anno, più o meno, in che anni?
Questo nel 2009. Però nel libro c'era scritto: trova un argomento di cui sei interessato e scrivine. E quindi semplicemente ho fatto così. E con quello ho iniziato a conoscere un po' tutte le persone in giro per l'Europa nel mondo startup. Poi hanno iniziato a spostarsi in Silicon Valley, quindi ho iniziato a conoscere, ad avere anche un network un po' in Silicon Valley.
Perché il blog era in inglese?
Il blog era assolutamente in inglese e aveva lo scopo di raccontare tutte le news sulle startup e i funding di robe europee, tutto quello che succedeva in Europa. Al momento TechCrunch era solo in Inghilterra, e c'era Mike Butcher che lo faceva in Inghilterra, ma non si occupava del resto dell'Europa, e quindi ho detto lo faccio io. Poi loro dopo hanno iniziato, e quindi io ho iniziato a lavorare anche con loro, coprendo l'Italia e un po' di altri paesi.
Poi hai iniziato a lavorare in DeepXL, giusto? Uno dei principali fondi di venture capital italiani. Com'è stata la tua esperienza lì? Cosa facevi e cosa hai imparato?
Beh, lì ho imparato tanto, perché comunque mi ero appena laureato e ero molto interessato del tema, ma non avevo mai visto nulla da molto vicino. E quindi, sai, avere Gianluca e altre persone che avevano avuto successo prima e l'avevano fatto, chiaramente ti cambia le cose. E lì facevo un po' di tutto, quindi c'era da gestire il deal flow, fare due diligence, analizzare i prodotti, tenere traccia del mercato e tutte queste cose qua.
Per chi magari si avvicina per la prima volta a questo mondo, puoi raccontare meglio cosa si intende per deal flow e due diligence?
Certo, deal flow è semplicemente il nome che si dà all'attività di cercare, trovare e gestire i nuovi progetti che vengono sottoposti a un fondo di venture capital o che il fondo di venture capital trova da solo, quindi la pipeline di lead, come se fosse sales o come se fosse qualsiasi altra roba, ci sono un numero di opportunità e ci si dà lo scopo di averne sempre di più, quindi vedere sempre più possibilità di investimenti e poi semplicemente selezionare quelle su cui si vuole investire. Due diligence è la fase di valutazione, quindi ci sono più fasi a seconda di quanto si è interessati e di quanto si procede, semplicemente si fanno valutazioni sul mercato, sul team, poi se c'è bisogno si approfondisce sulla situazione finanziaria, su rischi di qualsiasi altro tipo.
Dave McClure è l'ex direttore marketing di PayPal, che successivamente ha aperto 500 Startups, cioè il suo incubatore venture capital con sede a Mountain View in California. Per dare un riferimento, la loro exit più elevata è nella stampa 3D con l'acquisizione della startup MakerBot da parte di Stratasys per 400 milioni di dollari. Dopo la tua prima esperienza lavorativa nel fondo di Pixel, hai applicato per fare lo shadow di Dave McClure, ovvero per lavorare direttamente al suo fianco, guadagnandoti quella posizione vincendo una competizione tra più di 300 candidati. Com'è stato lavorare a fianco di un personaggio così influente e quali sono le cose più importanti che hai imparato da lui?
Dave McClure è una persona particolare, quindi ha tutta una persona pubblica che promuove, dà l'idea di questo personaggio un po' pazzo che si lancia e dice tutto quello che ha per la testa e fa le robe molto impulsive, quindi è stato sicuramente interessante, anche perché mi sono reso conto che non è praticamente solo la sua personalità pubblica, ma è effettivamente così, e quindi sono state delle settimane molto intense. Mi ha fatto bene vedere insomma come opera lui, sono stato dentro i partner meeting, sicuramente molto interessante. Lui poi ha un cervello che gli gira molto velocemente ed è stato veramente molto impressive vederlo all'opera da vicino.
E comunque hai respirato l'ambiente della Silicon Valley e startup, Mountain View, quindi sicuramente uno degli ambienti più stimolanti e ferventi per tutto quello che riguarda le nuove aziende e la tecnologia.
Assolutamente, poi io mi ero appena trasferito lì cercando un lavoro e quindi credo che quello mi abbia aiutato molto, no? Quando ti presenti, che fai, chi sei, cosa sei venuto a fare qui, sicuramente dava un punto di vantaggio rispetto a dire sì, sono appena arrivato, non sto cercando lavoro.
Raccontaci la tua esperienza in Betable. Tu sei stato l'impiegato numero uno, quando sei entrato mancava tutto e di fatto l'hai vista crescere in tutte le sue fasi. Racconta un po' com'è stato l'inizio e lo sviluppo dell'azienda.
Ma Betable è stato molto interessante perché comunque era un prodotto molto difficile da sviluppare, essendo nel mercato del gambling. E noi cercavamo di renderlo un po' più trasparente, un po' meno legato alle logiche che gli danno il cattivo nome solito. Quindi c'era tutta questo fervore, questa voglia di cambiare come erano fatte le cose fino a quel momento. E lì, quando sono entrato, c'era il founder e due intern, e poi c'ero io. E poi piano piano abbiamo fatto il primo round di finanziamento, che è stato un seed round da 4 milioni, e abbiamo iniziato ad assumere le prime persone, e quindi il CTO, il VP Product, abbiamo rubato un po' di gente da Zing che aveva posizioni importanti lì, e abbiamo fatto tutto quello che c'è da fare, quindi fatto il prodotto, trovato i clienti, scalato la società, fatto il Series A in cui abbiamo raccolto 18.7 credo milioni di dollari, e pian piano adesso è una società che funziona, fattura, cresce, non è ai livelli di crescita da unicorno alla Slack o robe simili, ma comunque va.
Per chi appunto si avvicina al mondo startup, ha una sua idea, sta pensando come portarla avanti, sentire un discorso del genere sicuramente merita di essere approfondito. Quindi tu hai parlato di seed round da 4 milioni. Come avviene questo in modo particolare? Quindi c'è un'azienda ai primi giorni, alla nascita, come si arriva a ottenere un finanziamento da 4 milioni da utilizzare poi per assumere persone e farla crescere ulteriormente?
Allora, diciamo che innanzitutto non è un seed round normale, quindi è sicuramente fuori scala. In quel periodo, questo era nel 2011, i seed round quando erano di 2 milioni già erano abbastanza sostanziosi, quindi questo era sicuramente un outlier. Poi io per la mia, per KickPay, ho raccolto 3 milioni e mezzo di seed round, quindi quello era già abbastanza grande, ma più in linea con i numeri del mercato. Come si fa? Si va dagli investitori e li si convince della storia, e quindi che c'è un mercato in cui c'è un'opportunità molto grande, che sta crescendo molto, che il team è quello giusto per portare l'innovazione descritta e che è il team migliore al mondo per farlo. Poi li si convince, non è che ci siano particolari strategie o niente di tattiche che dici proprio si fa così ABC, è più un lavoro di vendita, come si vende un prodotto, si vende anche la storia di una società.
Immagino molto supportato anche da evidenze numeriche, quindi sulle prospettive di crescita dell'azienda, o neanche così tanto?
No, niente. Semplice, i pochi numeri che si danno quando si raccoglie un seed round, almeno in Silicon Valley, poi in Europa è molto diverso, sono sui numeri del mercato e su che cosa le persone che sono all'interno del team hanno fatto prima. Quindi quelli sono i pochi dati oggettivi che vengono spiegati, insomma, e discussi. Il resto è tutto un vendere il futuro e la possibilità e la vision.
Come si fa invece la valutazione dell'azienda, quindi la stima del valore dell'azienda per poi definire la cessione dell'equity? Quindi il fondo ti concede un funding di 4 milioni in cambio di una percentuale dell'equity, delle quote della società. Come si arriva a definire il valore dell'azienda e quindi poi quante quote si prende il fondo in cambio del finanziamento?
Quello è un altro tema molto misunderstood, quindi comunque compreso veramente in parte da tutti. Il modello di valutazione non si basa assolutamente su numeri, su quanto vale la proprietà intellettuale, su quello che c'è dentro la società, ma è un processo abbastanza caotico in cui si dice: io raccolgo 4 milioni e via dal 20 al 30% dell'equity. Quindi tendenzialmente in Silicon Valley ogni round, con gli outlier da 10% o da 40%, ma tendenzialmente si sta sempre tra il 20 e il 30%. Se si fanno le varie proporzioni, quindi si arriva a un valore di equity che, per esempio, per una roba da 4 milioni può essere dai 12 milioni ai 25, insomma. Quelle sono, la modalità è quella, quindi non è che la società valga 20 milioni, semplicemente sei riuscito a raccogliere una quantità di soldi che, dato lo standard di equity che si deve lasciare in ogni round, porta a una valutazione di quel tipo. Ora, il problema qual è? Che nel round successivo la valutazione dovrà essere più alta di quella di questo round, e piano piano che si avanza sui round successivi si inizierà, quando ci saranno numeri dentro la società, quando ci saranno, a quel punto sì, ci sarà prodotto, ci sarà proprietà intellettuale, eccetera. Poi piano piano la valutazione si trasforma sui numeri, e quindi a quel punto non è che dici: ah, ok, voglio raccogliere 100 milioni, quindi la società vale 300 milioni, perché se hai iniziato a fatturare e fatturi poco, oppure la società cresce poco, la società non riesce a supportare quella valutazione. Quindi è semplicemente questo per dire che è molto rischioso raccogliere tanti soldi a una valutazione molto alta se poi non si riesce a raggiungere gli obiettivi che quella valutazione comporta.
Che consiglio puoi dare relativamente al funding a chi magari domani, ipotizziamo, abbia un incontro con un fondo per presentare la propria idea, magari ha già un minimum viable product funzionante con 5 clienti paganti e vuole presentarlo per ottenere il primo finanziamento? Quali sono i consigli che puoi dare per preparare al meglio questo incontro?
forse aiuta semplicemente a capire come pensa un investitore. Quindi un investitore, poi ci sono delle differenze tra gli angel e i fondi, ma solitamente un fondo avrà un portafoglio alla chiusura del fondo da 20 startup. E per quanto rischio si assume su ogni società che ha un alto rischio di fallire, l'investitore cerca sempre società che possano diventare molto molto grandi. Quindi il consiglio è quello di non cercare investimenti se uno vuole trovarsi una o crearsi una società che ha la possibilità di fatturare 1, 2, 3 milioni l'anno, ma solamente andare dagli investitori di venture capital specificatamente, quando l'imprenditore personalmente crede ed è convinto che la sua società possa diventare una cosa veramente molto grande, e cercare di convincere l'investitore di questo fatto. Quindi non stare a soffermarsi su ma il mio prodotto fa questa cosa meglio di quell'altro, o guarda, sono riuscito a venderlo a 2 o 3 persone, ma semplicemente spiegare, vendere la storia di come, se l'imprenditore ci riesca, possa essere veramente una roba gigantesca.
In Betable come avete utilizzato il primo funding da 4 milioni? Quindi dicevi già è stato particolare perché normalmente si ottenevano funding da 2 milioni. Voi ne avete ottenuti 4, come è stato impiegato questo capitale a disposizione?
Ma tendenzialmente si impiega sempre solo per assumere persone. Quindi abbiamo iniziato a creare un team di engineering e di design molto molto solido, quindi insomma ci potevamo permettere di pagare stipendi un po' sopra la media per le startup, chiaramente sotto la media poi delle varie Google e Facebook, e abbiamo preso il nostro primo ufficio, non ci sono mai spese folli, non avevamo sicuramente da fare marketing, non avevamo altre spese di hardware o di altri prodotti, quindi sono andati tutti in stipendi e affitto.
Dicevi no spese in marketing, e come si riesce allora a far conoscere la propria piattaforma, il proprio prodotto al mercato e fare in modo che sempre più utenti inizino a utilizzarlo?
Lì dipende dal tipo di prodotto che hai. Il nostro era una piattaforma per sviluppatori di giochi, che siano sia mobile che web, e tendenzialmente gli sviluppatori di giochi sono molto semplici da trovare. Da trovare online se hai un network, quindi noi abbiamo organizzato meetup, andavamo alle conferenze, ce li facevamo presentare da persone che conoscevamo, ma non avevamo bisogno di investire in grossi budget di marketing. Poi dopo, quando Betable ha cambiato un po' marcia e ha dovuto iniziare a presentarsi verso gli utenti finali che giocassero sui giochi, lì è iniziato a spendere seriamente in advertising.
Secondo te qual è l'elemento fondamentale per garantire il successo di una startup? È l'idea o il team, l'execution, il supporto in modo particolare di un mentore o di un fondo, di un incubatore? C'è secondo te un elemento caratterizzante che contribuisce al successo di una startup?
No, servono tutti. La verità è che è talmente difficile che servono tutte queste cose che hai descritto fatte al meglio. E quindi serve un'idea veramente nuova, fantastica, in cui all'inizio tutti ti dicono che è una follia per tanti diversi motivi, ma a differenza di quanto viene detto in giro, in cui l'idea non conta niente del tutto execution, io sono un fervente sostenitore che l'idea è fondamentale. Non è tutto sicuramente, ma è fondamentale, nel senso che il team fantastico con un'execution fatta bene, tutte le altre robe giuste, ma su un'idea mediocre farà una società mediocre. Quindi l'idea geniale o nuova o che ha qualche particolare insight che gli altri ancora non sono riusciti a vedere, che è in un mercato speciale che sta crescendo molto velocemente, secondo me è fondamentale. Però poi serve tutto il resto, insomma si sono viste tante volte idee veramente nuove che potevano essere fantastiche, diventare grandissime, poi senza l'execution non vai da nessuna parte chiaramente, e forse in Italia c'è un po' di sottovalutazione di quanto è difficile e di quante skill servano per veramente fare un'execution su una startup. Quindi si pensa, no, c'ho la persona di business, c'ho il developer, a posto, ho fatto il team, quando invece no, cioè serve la persona di business veramente numero uno al mondo e il developer idem.
In che modo una persona o un team che ha una propria idea può provare a capire se ha una validità prima di lasciare il suo lavoro e dedicarsi al 100% a quello? Nel senso, ci sono persone che hanno la certezza, hanno la confidence in se stessi che la propria idea sarà di successo, decidono di lasciare il lavoro, hanno già il team o magari sanno come trovarlo e ci si buttano al 100%. Altri che invece non hanno le idee così chiare perché il risultato è molto incerto e non si sa bene cosa fare per passare dall'idea ai fatti. Secondo te, per questo secondo caso di persone, che immagino siano la maggior parte, quali sono gli strumenti per gradualmente provare a validare la propria idea, vedere se ha una validità e portarla avanti per poi eventualmente lasciare il proprio lavoro in un secondo momento?
È una domanda difficilissima, soprattutto è diverso per ogni persona in base alla situazione sia finanziaria personale sia di carattere e di personalità. Quindi ci sono quelli che sono più pronti e si possono buttare, quelli che sono un po' più avversi al rischio per diversi motivi che non lo possono fare. Tendenzialmente il segno di dire ho l'idea ma non la so realizzare già è un terribile segno, perché come abbiamo detto prima, sì che serve l'idea geniale, ma se uno non la sa realizzare sicuramente non è il team che riuscirà a competere contro le altre persone nel mondo che hanno avuto la stessa idea e la sanno anche realizzare. Per chi vuole fare una startup ad alta crescita e che diventi una cosa gigantesca, se uno non sa proprio da dove partire forse è meglio neanche partire, secondo me. Quindi proprio per essere super chiari, perché è veramente di una difficoltà infinita. Per invece lanciarsi e fare una propria avventura imprenditoriale anche, no, di dimensioni più ragionevoli, che non a tutti i costi devono diventare la società più grande nel mondo, semplicemente andare a parlare in giro con i clienti di solito è la roba più semplice, no? E quindi io voglio fare questo, beh, fammi andare a vedere un attimo se le persone lo vogliono veramente o meno prima che mi metto a farlo, ma non che quello mi dice ah sì, sai che è interessante, forse torna quando l'hai rifatta, eccetera, no? No, più che altro trovare quello che dice sì, fighissimo, ho aspettato 10 anni che qualcuno facesse questa roba, eccoti 1.000 euro per garantirmi il primo posto in fila quando lo rilasci, no? Quindi proprio riuscire a capire che c'è una roba che proprio mancava e di cui la gente ha veramente bisogno, e non semplicemente sarebbe figo se esistesse questa cosa qui.
Sono contento che anche tu dai questo consiglio, l'ho sentito da diverse persone, quello di come prima cosa ascoltare il mercato, parlare coi clienti e valutare un loro reale interesse, quindi non sì mi piacerebbe ma ecco questi sono tot euro e fai in modo che io sia il primo a saperlo non appena è pronto, mentre spesso la strada che molti percorrono è quella di chiudersi in casa per 6 mesi con il proprio team, realizzare un prodotto e poi uscire dalla loro taverna, anzi caverna, dopo 6 mesi e come si dice in inglese crickets, quindi non c'è nessuno che è interessato al loro prodotto, mentre invece parlare prima con il mercato e raccogliere un piccolo, anche piccolo gruppo di clienti paganti permette uno di sapere che il prodotto a cui si sta lavorando al momento del lancio avrà già dei clienti, pochi ma avrà già dei clienti, e due di portare avanti quell'idea con il feedback che magari gli stessi clienti sanno già dare durante i mesi di sviluppo.
Assolutamente, poi lì sai le esperienze imprenditoriali di successo delle persone sono diverse, quindi da stesse persone di successo sentirai quello che ti dice no, non è vero niente, fai solo il prodotto fantastico e poi la gente lo troverà da solo e lo userà, e chi invece ti dice no, devi andare a parlare con 100 persone al giorno per un mese prima di lanciarlo. Io ho visto nella nostra esperienza, insomma, avendo investito in 38 società, che il fatto di farlo e poi arriveranno non esiste.
Farlo, cioè fare il prodotto e poi i clienti arriveranno.
Sì, o comunque forse può essere esistito 5 anni fa, ma sicuramente non è più il caso, essendoci comunque ora una moltitudine di prodotti di qualsiasi tipo, riuscirlo a... Sai, prima, quando non c'erano molte app, la mettevi sull'App Store e se andava la gente la trovava, ma adesso che ne escono centinaia di migliaia è impossibile. però è un errore molto facile da fare anche se uno sa questo fatto, quindi io spesso, no, quando penso a nuove idee o nuove cose faccio questo errore continuamente, poi mi ci vuole qualche giorno per razionalizzare e dire no, ok, andiamo a chiedere prima a qualcuno se lo vuole, e semplicemente perché è molto più semplice e divertente stare lì a fantasticare sul prodotto e sul costruire il prodotto piuttosto che andare dalle persone che non conosci e chiedergli senti mi dai dei soldi per fare questa cosa e sentirsi dire no tutto il giorno in continuazione.
Sì, il costruire il prodotto da subito dà una gratificazione immediata, no, mentre appunto parlare con le persone rischia di metterti nella condizione di sentire 100 volte no, e quindi di sicuro tutto l'opposto di quello che può essere la gratificazione immediata e il senso di produttività del mettersi subito a lavorare a un prodotto. Secondo te è meglio realizzare il software all'esterno, quindi affidare la scrittura del software, del codice, a un developer esterno alla società, quindi con un risparmio di tempo e denaro, però col rischio di non avere un codice proprietario, un software proprietario, oppure farlo in-house, quindi assumendo lo sviluppatore all'interno della società e avere una persona all'interno che si dedica alla realizzazione del prodotto?
Dipende da cosa si vuole fare, e quindi se uno vuole fare una società che sa che quella sarà una società che ha bisogno di raccogliere capitali, che ha bisogno di diventare molto grande e andare veramente molto in fretta, io non conosco nessuna società di successo che abbia avuto il codice esternalizzato. Se uno, come dicevamo prima, vuole fare una piccola società, una piccola avventura imprenditoriale, rimanere su dimensioni molto ridotte, allora darlo in outsourcing sicuramente si può fare. Sono più i problemi che i vantaggi, su quello credo che siano tutti d'accordo, anche chi ha avuto un po' di successo dandolo in outsourcing.
Parlando di KickPay, la startup nel fintech, quindi nei pagamenti, che hai avviato nel 2015, con i tuoi co-founder come avete analizzato il mercato per individuare un potenziale ancora insoddisfatto e quali sono stati i primi passi per avviare il progetto?
Ma noi ci siamo stati introdotti da un investitore che era un amico comune, che sapeva che stavamo, insomma, entrambi, perché eravamo io e Andrew, vedendo idee nel settore fintech, e quindi piano piano poi ci siamo iniziati a conoscere, ci vedevamo spesso e parlavamo un po' del mercato, dei problemi che avevamo visto nelle nostre relative società, e Andrew aveva avuto questo problema di dover aspettare i pagamenti per tanto tempo da parte dei suoi clienti e quindi poi non riuscire a pagare i propri fornitori in fretta, e quindi abbiamo iniziato, insomma, a constatare che quel problema era molto comune, abbiamo visto che le soluzioni nel mercato non erano particolarmente perfette, e quindi ci siamo decisi di andarlo a fare, abbiamo parlato con un po' di società che avevano lo stesso problema e poi siamo partiti.
Tornando indietro, quali errori eviteresti o cosa faresti diversamente, magari per semplificare un po' la vita a chi oggi si trova ad avviare la sua startup?
Tanti. Sicuramente cercherei un mercato che conosco meglio. E quindi noi abbiamo speso tanto tempo per conoscere il mercato, ma comunque dopo un anno e mezzo continuavamo a imparare cose nuove del mercato che avremmo potuto forse risparmiarci se qualcuno nel team avesse lavorato in quel mercato un po' di più, perché sì, avevamo avuto il problema, ma poi nel mercato della soluzione non sapevamo molto. Questo si applica ad alcuni tipi di mercati, no? Quindi per esempio chi ha fatto partire Airbnb di sicuro non aveva esperienza nel mercato dell'ospitalità, però quando si fanno cose B2B e ci sono delle dinamiche ben definite, secondo me è molto importante sapere perché le cose succedono in un certo modo, no? Anche se sembrano irrazionali, di solito c'è un motivo. Poi se quel motivo è venuto a mancare per shift tecnologici o di mercato, allora tanto meglio, ma almeno saperne il motivo. E poi scegliere molto bene le persone con cui si fa partire la società. Io ogni giorno mi rendevo conto di quanto ero fortunato ad aver trovato delle persone con cui c'era un fit culturale molto alto, perché mi rendevo conto in alcune situazioni che fortunatamente si risolvevano molto velocemente in maniera ottimale, che se, sai, quella persona lì potesse aver avuto una personalità un po' diversa, potrebbe essere stato un grosso problema. Però io non lo sapevo inizialmente che tipo di personalità potesse avere in determinate situazioni. E quindi io sono stato molto fortunato, ma mi sono reso conto ogni giorno di quanto sarei potuto essere stato sfortunato invece. E quindi quello di riuscire a fare una società con qualcuno con cui si è lavorato già per più anni è sicuramente un plus, che adesso quando insomma valutiamo investimenti guardo molto molto attentamente.
Trovarsi, essere in ottimi accordi con i propri soci è sicuramente fondamentale, così come anche, come dicevi tu, la conoscenza del mercato e dei clienti che poi utilizzeranno il tuo prodotto. So che sei un fan di Derek Sivers, c'è un suo articolo molto breve ma molto interessante che si chiama Let Pedestrians Define the Walkway, e racconta in breve un'università che aveva un giardino e doveva costruire il marciapiede su cui fare in modo che la gente camminasse, e inizialmente si dibatte su come costruire questo marciapiede all'interno del giardino, finché un professore dice: facciamo così, per un anno non costruiamo il marciapiede, lasciamo che la gente faccia il suo percorso e alla fine dell'anno vedremo il tracciato sull'erba, quindi dove la gente ha calpestato di più, e capiremo che lì va costruito il marciapiede. Chiaramente il giardino era un quadrato e la gente tendeva ad attraversarlo in diagonale, quindi hanno finito per costruire il marciapiede in diagonale, però aspettando un anno e vedendo come i clienti, quindi gli utilizzatori del giardino, o meglio del marciapiede, avrebbero di fatto utilizzato il prodotto, e non costruendo il marciapiede all'inizio e poi vedere che magari i clienti lo utilizzavano in un modo diverso. Quindi questo sicuramente per l'importanza che riveste la conoscenza del mercato.
Sì, ma anche per portare soluzioni innovative, quindi sai, magari c'è il fatto di fare il passaggio sotterraneo, gli utenti magari non ci avrebbero mai potuto pensare, mentre magari la soluzione ottimale è quella. E quindi sai, per ogni cosa ci sono poi sempre di nuovo persone di successo che ti diranno uno in un modo e uno nell'altro, ma c'è anche il rischio di farsi definire troppo dagli utenti, che sono immersi nella loro attività costante tutti i giorni, pensano di sapere perfettamente quello che vogliono, ma nessun utente, se 10 anni fa gli avessi chiesto dove vuoi andare a dormire in vacanza, dici a casa di uno sconosciuto, non te l'avrebbero mai detto. Quindi serve anche poi quella vena innovativa e imprenditoriale per portare soluzioni che nessuno si aspetterebbe sul mercato, che però di solito derivano o da una conoscenza del mercato e da una visione particolarmente innovativa o da un'esperienza di un problema personale.
Sì, c'è una frase famosa di Henry Ford che dice: se avessi chiesto ai miei clienti cosa avrebbero voluto, avrebbero risposto cavalli più veloci.
Esattamente. Quindi credo che il takeaway di tutta questa faccenda sia: sì, ascolta i suggerimenti di chi ci è riuscito prima, ma comunque mettili nel contesto in cui quella persona ha avuto successo o meno. E sicuramente ci sta un sacco di survivorship bias, nel senso che noi sentiamo solo le storie di tutti quelli che hanno avuto successo, ma magari per quello che ha avuto successo con una strategia in 100 hanno avuto la stessa strategia e hanno fallito. E quindi va bene ascoltare quelli che ti dicono di farlo in un modo o in un altro perché loro hanno avuto successo, ma poi bisogna sempre ricontestualizzare tutto alla propria situazione, al proprio stage, al proprio mercato, alla propria personalità, ai propri obiettivi e tutto quanto.
Quando hai avviato KickPay ti trovavi a San Francisco. Quanto è importante secondo te essere in California o in Silicon Valley? È determinante per lo sviluppo e il successo di una startup, o anche l'Italia può giocare bene la sua parte in questo?
È fondamentale, nel senso che dipende sempre dal tipo di società che si vuole fare, ma non credo che sia un caso se tutte le società più capitalizzate al mondo siano lì in 40 km quadrati di tecnologia. C'è un ambiente delle opportunità che non esistono per altri hub. Londra piano piano sta prendendo insomma le redini dell'Europa e sta producendo delle società veramente di alto livello. L'Italia è molto molto indietro, e quindi bisogna di nuovo ricontestualizzare tutti i vari advice che si sentono in giro per la situazione italiana. Quindi se uno pensa di poter fare il prossimo social network dall'Italia, insomma, cercare di capire ok perché pensi che si possa fare da qui, e ricordarsi che Facebook ha raccolto 2 o 3 miliardi prima di essere quotata in termini di finanziamento, e ha assunto tutte le persone che prima hanno costruito Google, in Italia tutte le prime le persone che hanno, su, che hanno costruito Facebook adesso non le puoi assumere.
Prima hai parlato di Never Eat Alone, il libro di Kit Ferrazzi, dicendo che ti è stato particolarmente utile e determinante per le tue scelte in future. Mm-hmm. C'è un altro libro che è stato fondamentale e qual è l'insegnamento maggiore che ti ha dato?
Ma uno, insomma, abbastanza standard da raccomandare è quello di Ben Horowitz su The Hard Things About Hard Things, che insomma spiega come sia complicato. Secondo me quella è una delle, delle cose che va più diffusa, cioè la comprensione di quanto effettivamente è un'attività difficilissima produrre società di quelle dimensioni e che vadano a quelle velocità. E quindi non è che un giorno uno si sveglia e dice ah, faccio la startup e ho la stessa possibilità di diventare gigantesco di altri, perché non è vero, è di una difficoltà altissima e anche un peso poi sulla persona, sulla propria vita molto alto. Quindi secondo me aiuta a capire che tipo di esperienze hanno avuto, le parti difficili delle esperienze delle persone che hanno avuto successo. Perché se uno adesso guardasse Ben Horowitz e dice ah, quello ha fondato 3 società, sono andate pubbliche, acquisite, Billion, fondato Andreessen Horowitz, eccetera, ma lui per anni si svegliava di notte piangendo, no? Quindi serve a ricontestualizzare e a capire che comunque se uno vuole raccogliere soldi da investitori, eccetera, sta giocando nella Serie A e quindi deve essere in grado di competere con gente da Serie A, come in qualsiasi altra attività in cui ci sono delle classifiche o delle league di certo livello, no? Quindi se io da domani dico adesso voglio fare il triathlon, di sicuro non vado a pretendere di andare poi alle Olimpiadi e vincere la medaglia d'oro, no? Cioè, competo qua nel lago di casa.
Oltre a tutto ciò che riguarda le startup, sul tuo sito bernardi.me racconti anche di essere interessato a 2 argomenti di cui anch'io sono molto curioso: il self-improvement, spesso chiamato anche personal development o crescita personale, e l'alimentazione organica a base di piante. Non conosco la tua posizione a riguardo su nessuna delle due, quindi partiamo dalla prima. Dici di essere interessato al self-improvement. Cosa hai letto? Cosa ti interessa di questo argomento? Cosa hai imparato?
Tendenzialmente random, quindi non ho alcuna fonte principale da cui leggo, però insomma tutti non sono uno che legge romanzi, diciamo, quindi qualsiasi libro leggo è per imparare qualche cosa di nuovo e non ho neanche nessuno scopo, però mi piace imparare, sapere come le cose funzionano, da dove derivano e poi cercare di applicare qualche piccolo insegnamento alla mia vita. Quindi adesso sono in una fase un po' più di calm down e quindi la parte di self-improvement viene dall'avere piacere da quello che uno ha, no? dal godersi le piccole cose. E dopo 5 anni di Silicon Valley sicuramente ci vuole.
E il secondo argomento era l'alimentazione organica a base di piante. Vuoi dirci qualcosa su questo?
Io ho cercato di informarmi il più possibile e ormai 2 o 3 anni fa ho cambiato completamente alimentazione e stile di vita, no? Ho iniziato a fare ad avere lo standing desk, per esempio, e
quindi una scrivania dove non sei seduto, giusto? Ma sei...
Sì, dove si sta in piedi. Okay.
Che benefici ti dà questa?
Innanzitutto sulla postura, quello più evidente, quindi non si sta più gobbi ma si sta molto più posizionati, quindi meno mal di schiena, eccetera, si bruciano più calorie, si sta molto più attivi, non si comprimono tutte le varie parti del corpo, ma insomma l'uomo non è stato costruito per stare seduto 8-9 ore al giorno, quello credo che sia una delle poche cose banali da capire. E poi invece sull'alimentazione ho iniziato a mangiare molte più piante e ho tolto qualsiasi fonte di cibo animale, ho perso 15 kg nel giro di 6 mesi e sono rimasto a quei livelli lì senza fare particolari fatiche, insomma, senza stare a dieta.
Hai una standing desk in particolare che consigli, una marca particolare, un modello specifico?
Ma no, quando stavo lì a San Francisco avevo delle robe dell'IKEA, un tavolino dell'IKEA montato sopra il mio tavolo, quindi con $20 me l'ero cavata e qui invece sto facendo stampare ma laser cut un desk che si chiama Upstanding Desk, e, di cui si possono comprare i disegni e poi far produrre da qualcuno, insomma, basta prendere dei laminati di legno e si può far produrre da qualcuno vicino casa, insomma, senza doverselo far mandare dagli Stati Uniti.
Stefano, ti ringrazio, ci hai dato una panoramica davvero trasparente sul mondo delle startup, con consigli sicuramente utili per chi è alle prime armi e chi vuole portare avanti la propria idea, grazie alla tua esperienza che hai fatto in Silicon Valley, nei vari ruoli, nelle varie posizioni, sia come co-founder che oggi come angel investor. Quindi un grazie particolare per essere stato presente su Talent Bay.
Niente, grazie a te.
Quante informazioni preziose per chi vuole avviare la sua startup. Sul sito di Talent Bay trovi il link a tutto quello di cui abbiamo parlato in questo episodio, come i due libri consigliati da Stefano, Never Eat Alone e The Hard Thing About Hard Things, e il suo gruppo Facebook dedicato alle startup con 23.000 partecipanti. Vai su thetalentbay.com/episodio 5. E se ti è piaciuto questo episodio, se l'hai trovato utile, condividilo con i tuoi amici. Magari conosci qualcuno che sta lavorando al suo primo progetto imprenditoriale e imparare dall'esperienza di Stefano Bernardi potrebbe dargli più sicurezza e fargli prendere le decisioni migliori. Mandagli il link thetalentbay.com/episodio 5 per farlo ascoltare anche a lui. Noi invece ci vediamo nel prossimo episodio di Talent Bay.